Intelligenza artificiale, sì, no, dobbiamo essere curiosi o preoccupati? Cerchiamo di analizzare a mente fredda il fenomeno. Che dite? Ci state? Questo è The Freak Show, sigla! Go! Fotografia, vita, ispirazioni e molto altro. Io sono Federico Cutuli, fotografo professionista da oltre 10 anni e questo è The Freak Show. Benvenuti! Come vi ho raccontato spesso, provengo da una famiglia di fotografi, sono la terza generazione di fotografi in famiglia e posso affermare quindi di aver visto, anzi di aver vissuto in prima persona la trasformazione tecnologica di questo linguaggio, della fotografia. Gli ultimi 30 anni di vita di appunto la fotografia si sono praticamente stravolti rispetto ai precedenti 30, se ci pensate. Il progresso tecnologico viaggia a velocità esponenziale ed è quasi impossibile prevedere tra i prossimi 30 cosa diavolo succederà. Ma amici freak, sarete sicuramente d'accordo con me che di cosa succederà alla fotografia tra 30 anni ce ne interessa fino ad un certo punto, giusto? Non dico che saremo come gli americani amano dire nel film cibo per vermi, ma sicuramente affronteremo certe tematiche e certe dinamiche in maniera molto più rilassata e filosofica. Almeno me lo auguro e lo auguro a tutti voi. Ma questa lunga premessa per dirvi che ricordo benissimo le preoccupazioni, le domande, i dubbi del mondo fotografico, per esempio, agli esordi del digitale. A livello di rivoluzione del mezzo, se ci pensate, fu una cosa piuttosto sconvolgente, anche solo l'abbattimento dei costi. Non più un unico rotolino con un'unica sensibilità e con scatti limitati, 12, 24, 36, ma una macchina, un sensore in grado di tollerare tutte le sensibilità esistenti in commercio e il tutto poi immagazzinato in una card che poteva contenere X fotografie. Poi la backuppavi e ripartivi, sempre con la stessa. Tutta la parte, diciamo, pre di organizzazione giornata del fotografo e di conseguente acquisto rotolini era, puff, magicamente sparita. Vi dico questo perché ricordo mia madre, anche lei fotografa di matrimonio, che prima di partire per i matrimoni si faceva un piano, quindi aveva sott'occhio la scaletta di tutta la giornata, di orari, di posti, eccetera eccetera, e in base alla scaletta del matrimonio, in base ai momenti, lei sapeva quale rotolino acquistare e quanti, va bene? Mia madre scattava con Hasselblad, quindi doveva caricare anche di conseguenza tutti i magazzini già con i rotolini dentro per essere molto più veloce. Ah giusto, poi c'era il discorso anche rullino a colore, rullino bianco e nero. Ecco, calcolate il tutto. Quindi tutta questa organizzazione che avveniva prima di un matrimonio, calcolatela per X servizi all'anno, va bene? Con anche poi l'angoscia di non sapere se effettivamente quello che avevi scattato al matrimonio, nonostante la tua esperienza cinquantennale, quindi non sapevi se effettivamente quello che avevi scattato al matrimonio sarebbe di fatto uscito con lo sviluppo. Adesso se qualcosa nella nostra mirrorless non va, appare la scritta error sullo schermo. Quando hai un oggetto meccanico tra le mani, puoi solo affidarti all'orecchio, magari senti un rumore strano, diverso dal solito. Ecco, questo quando appunto sei fortunato. Posso raccontare di una volta in cui un collega amico di mia madre le telefonò piangendo perché non sapeva come risolvere una questione con dei clienti, perché aveva completamente tutta la chiesa scattata con la guaina dell'otturatore della macchina fotografica che si era spostata senza dar segni di niente ed era andata sopra la pellicola, di fatto andando a coprire i 3/4 di ogni fotografia, e lui da mirino, quindi da pozzetto, non vedeva questa cosa qua. Servizio in chiesa impresentabile. Quindi fin tanto che non rientravano i provini dal laboratorio, non sapevi se tu effettivamente per matrimonio lo avevi azzeccato tutto oppure no. Ecco, questo era il quadro della situazione di un fotografo qualunque di matrimonio fino agli anni 2000. Ecco, l'arrivo del digitale fu per molti, con queste premesse, una salvezza, ma per altrettanti fu la morte della fotografia. Eppure, ragazzi, gennaio 2023, siamo ancora qui a parlare di fotografia e non solo. Stringiamo un altro po' il cerchio, perché il progresso tecnologico che ha portato ad azzerare di fatto i tempi e a rendere la fotografia alla portata di tutti, non ha fatto altro che negli anni rendere, per esempio, la fotografia di matrimonio, che per 60 anni, ma anche di più, considerata da tutti come la fotografia di serie B, C, D, Z, la Cenerentola di questo della fotografia. La new wave di fotografi dell'era digitale non ha fatto altro che influenzare sempre di più questo settore, scollandolo dalle credenze e dalle tradizioni fotografiche millenarie e spesso e volentieri spostandolo su lidi talvolta fashion, editoriali, cinematografici, eccetera, eccetera. Questo per dirvi che il progresso tecnologico è una sorta di movimento invisibile che fa cadere il primo sassolino per provocare poi inesorabilmente, silenziosamente, una valanga di conseguenze. E noi cosa possiamo però fare? Possiamo essere curiosi o essere preoccupati? Purtroppo, e lo dico da persona che rischia di vedere il proprio lavoro contrarsi per tutte queste innovazioni, non ci si può aspettare che l'innovazione receda, faccia un passo indietro per tutelare le metodologie di lavoro tradizionali. Se questo appunto migliora la qualità della vita di molte persone. Quello che possiamo fare è capire però come si evolverà la situazione da questo punto di partenza per cavalcare poi le nuove opportunità di lavoro che nasceranno e che si creeranno. La valanga è appena iniziata. Sta a te scegliere se essere come quelli che nel 2000, ma che ancora oggi ci sono, ragazzi, dicevano che il digitale ha ucciso la fotografia, o surfare come un duro sull'onda. Io mi sa che questa frase l'ho già detta, ma la voglio ridire. Quando soffia il vento del cambiamento, c'è chi tira sui muri e chi costruisce mulini a vento. Punto. In realtà il discorso che faccio è anche molto semplice. Da sempre noto un clima di preoccupazione attorno alle evoluzioni tecnologiche. È inesorabile che ogni invenzione toglie e crea nuove però opportunità. Da quando è iniziata la rivoluzione industriale è sempre stato così. Alle macchine abbiamo potuto delegare il lavoro fisico. Guarda cosa è successo all'agricoltura, all'industria, nell'edilizia. Oggi non vedo nessuno lamentarsi del fatto che non può andare a zappa alla terra, fare turni massacranti in catena di montaggio o trasportare a spalla un ballino di cemento su un'impalcatura. Ma fino a qualche decennio fa questa era la realtà quotidiana di gran parte di operai, contadini, lavoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi l'automazione, l'intelligenza artificiale è pronta a occuparsi di un'ampia gamma di lavori creativi, soprattutto quelli che richiedono una minore professionalità e un minor impegno intellettuale. Tra qualche anno molto 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 probabilmente sarà difficile proporsi sul mercato come copy, marketer, giornalisti, designer, fotografi, senza offrire un servizio magari supplementare rispetto a la mera esecuzione di un algoritmo ben istruito. Ma, e qui viene il bello, ogni volta che l'intelligenza artificiale tenta di sostituirsi all'uomo, poi fallisce. Nonostante la sua grandissima capacità di calcolo, mixata alla conoscenza infinita dei suoi database, non è e non sarà mai in grado di prendere decisioni umane, uscire dagli schermi di un algoritmo e dei confini suoi progettuali e socializzare, per esempio, come una persona vera. Non a caso Alan Turing, proprio uno a caso anche lui, disse riguardo all'intelligenza artificiale: un computer meriterebbe di essere definito intelligente nel momento in cui riuscisse a ingannare un essere umano facendogli credere di essere esso stesso un umano. Non so se vi ricordate, ma qualche anno fa Amazon aprì dei negozi totalmente automatizzati, e senza personale. Alcuni dissero che avrebbe in qualche modo rappresentato il futuro, ma così non è stato. Esperimento fallito. Ma posso fare tantissimi altri esempi. Mi viene in mente, per esempio, quello, vi ricordate l'esperimento di Tesla della guida autonoma? Bene, dopo un botto di anni di tentativi, questo esperimento della guida autonoma ha mostrato tutti i suoi limiti. Le Tesla hanno ucciso qualcosa come 19 pedoni quando erano guidate all'intelligenza artificiale, e anche Uber ha chiuso la sua divisione di AI car. Stiamo parlando, ragazzi, di Amazon, Tesla e Uber, non di Federico Cutuli, wedding photographer, va bene? Quindi di comunque persone sono riferimenti, va bene? Persone, scusate, aziende sono anche non solo una potenza, ma un riferimento. L'essere umano si differenzia soprattutto per la sua capacità di entrare in empatia con chi gli sta di fronte. È in grado di sviluppare emozioni e trasmetterle, è capace di abbracciare, offrire una birra, ridere di un argomento condiviso e così via. In 10 minuti di podcast vi ho già praticamente detto come battere l'intelligenza artificiale. Colleghi fotografi, ricordiamoci che le persone vogliono lavorare con le persone, non con gli automatismi. Non vendiamo un prodotto da un banco, con tutto il rispetto. Se la nostra fotografia ha un'anima, ha un valore, rappresenta una nostra sensibilità, se il servizio che offriamo include un'esperienza per i nostri clienti, capite da soli che sono tutte cose queste, che nessun calcolo quantistico di questo mondo potrà replicarlo. Se hai la fiducia delle persone che ti stanno accanto, l'autorevolezza, un tono di voce e delle qualità umane, nessuna AI potrà mai sostituirti. Lo ripeto, le persone vogliono lavorare con le persone, non con automatismi. L'essere umano poi è fantastico, è curioso, a volte mi affascina vedere, osservare comportamenti o l'adattamento quasi naturale, fisiologico al cambiamento. Sapete perché la giraffa ha il collo così lungo, no? Lo sapete? Beh, se non lo sapete ve lo dico io. L'ha anche un po' raccontato Darwin. Perché in svariati anni di evoluzione, questo animale che si allungava via via per mangiare le prelibate e incontaminate foglie sopra gli alberi, si è adattato a questa condizione. Va bene? Quindi per riuscire a raggiungere le foglie più alte, che erano più morbide, più prelibate, ovviamente allunga oggi, allunga domani, si è allungato negli anni. L'intelligenza artificiale, e quindi torno a noi un attimo, arriva in un momento storico già saturo e ai limiti della apersonificazione di ogni cosa. Complice magari un mondo sempre meno umano o sempre più povero di rapporti umani, sempre più filtrato da uno schermo di un telefono, da un monitor di un computer, da un'applicazione, sempre meno tangibile e concreto a vantaggio di un'esplosione quindi digitale. La risposta fisiologica delle persone a tutta questa sinteticità di contenuti, ma soprattutto le nuove generazioni, è clamorosa secondo me. Il vinile nel 2021 ha registrato il 79% in più di vendite, soppiantando di fatto il CD, cosa che non accadeva dal 1988. Riaprono quindi negozi di dischi in vinile e musicassette, solo a Firenze scorsa estate due nuovi store in centro, solo vinili, ma anche Ilford, l'azienda di pellicole famosissima, dopo svariati anni ha prodotto e ha fatto uscire nuove pellicole inedite. Sempre più clienti chiedono foto in pellicola. Ma voglio tornare un attimo sul vinile, poi parlo della pellicola. Hanno fatto un sondaggio e una conseguente analisi del perché sia il vinile un fenomeno in esplosione nel mercato discografico internazionale, nell'epoca digitale poi. I risultati devono, ragazzi, devono questi risultati farci riflettere. Vi leggo questa cosa qua. Ciò che fa scegliere un LP è di sicuro il suo suono pulito. I vecchi vinili offrono un suono chiaro e senza sbavature, cosa invece che non può essere più apprezzata su CD o impianti digitali, a causa della rimasterizzazione delle tracce audio di vecchi pezzi. Al contempo, per molti collezionare vinili è come avere un riferimento tangibile di quella musica che tanto piace. In pratica può dare un contatto più diretto con l'arte che oggi naviga sempre più sul web, in digitale, senza lasciare una traccia concreta. Il vinile è un pezzo d'arte da poter custodire sempre con sé. La qualità dell'audio non ha rivali e nell'ascolto ci si perde, quasi trasportati da una magia armonica che solo un giradischi può lanciare. Nel mercato odierno non esistono prototipi in grado di riprodurre la musica alla maniera di un LP ed è forse anche per questo che probabilmente il vinile riuscirà a sopravvivere al dominio dello streaming musicale. Questo era uno stralcio che vi ho letto di un articolo di nonsprecare.it. Inoltre aggiungo io a questo il valore intrinseco stesso aumentato dalle figure dei collezionisti di fatto ti rende la passione che hai un investimento anche per il futuro. Aggiungi valore al valore. Ragazzi, quello che vi ho letto adesso possiamo benissimo farci un parallelo con la fotografia, la nostra fotografia, legata per esempio a un evento importante poi nella vita delle persone. Quindi è già un valore messo sopra già un altro valore di base. Ok? Tante persone, tanti clienti nuovi, stanno chiedendoci foto a pellicola per gli stessi identici motivi. Vogliono un riferimento tangibile, vogliono la stessa magia, meno digitale di quella giornata, tanto importante che è il matrimonio, ma tangibile, non inteso l'album. Parlo proprio di esperienza, di unicità rappresentata dalla pellicola stessa. Il valore che la pellicola dà al singolo scatto è qualcosa di fisico, si tocca, in materica, non più impersonale, non più una sequenza binaria. E questo fenomeno, ragazzi, è in rapida ascesa, già da qualche anno. Ed è in rapida ascesa in certi tipi di mercati e non è più trascurabile. Le persone comprano vinili e chiedono le foto a pellicola per lo stesso motivo in cui la giraffa negli anni ha sviluppato il collo più lungo. Per arrivare a mangiare le foglie incontaminate più morbide in cima agli alberi, invece di contendersi il cibo ad altezza normale con le altre specie. L'intelligenza artificiale bisogna considerarla come uno strumento, un qualcosa che magari ci fa ampiamente risparmiare ed ottimizzare il tempo, non come un qualcosa a cui delegare. Spero che l'intelligenza artificiale rimanga uno strumento e non diventi soggetto esecutore a tutti gli effetti, che sia un qualcosa che possa servire da acceleratore creativo e non da creatore di contenuti veri e propri. E se così fosse, spero che quantomeno mantenga sempre questo sapore sintetico, finto, freddo, in modo tale da rendersi quantomeno riconoscibile e punto da cui prendere o meno le distanze per me, persona che deve usufruire di un servizio. Non trascurate mai il rapporto umano, quel sottile e delicato equilibrio chimico dato proprio dall'essenza umana, da rapporti personali, fiducia e promesse. L'epoca della pesca a strascico dei clienti, che ancora non erano avvezze alla tecnologia o alle cosiddette muse dei call center, si è conclusa, ma non a causa dell'intelligenza artificiale, bensì appunto dalla reazione avversa di queste persone a chi le vedeva come mucche da mungere. Cosa te ne fai di un comunicato stampa ben scritto da un'intelligenza artificiale se non hai i contatti giusti nelle redazioni per fartelo pubblicare? Cosa ci fai con un post di LinkedIn ben confezionato se riporta l'esperienza e non possiedi, se non hai i contatti e possono confermarla e non sai rispondere a chi ti mette in crisi? Cosa vuoi ottenere senza una folta rubrica di persone che si fidano di te se non hai un tuo tono di voce e uno stile riconoscibile? Se non sei altro che l'ennesimo slogan banale che replica qualcosa di visto, già visto o già letto. Non sei niente. Non sei niente. Investiamo, ragazzi, sempre su noi stessi e non troviamo scuse ai nostri fallimenti, ok? Ci vediamo non lunedì prossimo perché vado un po' in vacanza e tornerò tra un paio di lunedì, ok? Sempre con il nostro amico podcast Giallo Giallone. Io sono Federico Cutuli e grazie per aver ascoltato questa puntata di The Freak Show. Ciao!